This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. Just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning. Morning, morning.
Stay human.
With the sound of boom, bah. Can I hear it once again?
Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human.
Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom.
Un'occhiata al programma della puntata odierna, puntata in cui ricorderemo il reverendo Jesse Jackson raccontando la storia di I Am Somebody, l'incredibile disco di Spoken Word che incise per la Stax di Memphis nei primi anni 70. Ascolteremo un paio di brani di Cantigas, il nuovo lavoro della cantautrice di Salvador de Bahia, Nilza Costa, e poi avremo come ospite un amico della radio, Pacifico, il noto songwriter e musicista, che ci racconterà di cosa ha pensato di mettere in piedi la settimana prossima, che vi ricordiamo è quella sanremese. Dove metterà in piedi questa cosa? A Sanremo. Iniziamo come sempre la nostra trasmissione con un brano dal peso specifico elevato. Quest'oggi vi propongo una splendida ballata blues, si chiama Lord, Lord, ed è un'accorata preghiera scandita dalla voce superba di Carmen McRae.
Lord, Lord, what will tomorrow bring? Today I felt an arrow stinging in a wound so deep. My eyes refused to weep. Yes, my eyes refuse to weep. Oh, Lord, how can I face this day? Each dawn I walk the city's silence with a sense of peace. They speak, there is no peace. Yes, they speak, there is no peace. Love. Dark is a fearful thing. Each night I see strange shadows creeping, filling hearts with fear. Oh Lord, we need. Oh, yes, Lord. we need you here. Lord, 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 when will the ill wind change? We're all just little children crying in a world of hate for love, and still we wait just for love, and still we wait. Lord, 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 when will the angels sing? One day I want to wake up shouting with a joy so wild, he's come. It's Mary's child. Yes, he's come. It's Mary's child. Why do we suffer so? Oh, I feel my sorrow flowing like a soundless sea. Oh, Lord, do comfort me. Oh, Lord, please comfort me.
Signore, signore, cos'ha in serbo il domani? Oggi ho sentito una freccia entrare nella ferita profonda. I miei occhi si rifiutano di piangere. Oh Signore, ce la farò ad affrontare un altro giorno? Cammino all'alba per la città silenziosa, con un sorriso di pace. Eppure dicono non ci sia pace. Signore, il buio fa paura. Ogni notte vedo ombre striscianti che mi terrorizzano. Signore, abbiamo bisogno di te qui. Signore, quando cambierà questo vento malato? Siamo tutti bambini che piangono in un mondo di odio. Signore, è ancora lecito aspettarsi amore? Vorrei svegliarmi un giorno, urlando di gioia, all'impazzata. Signore, perché dobbiamo soffrire così? Sento la mia pena ondeggiare come un mare silenzioso. Signore, ti prego, confortami. Era una splendida preghiera di Carmen McRae. E per certo verso rimaniamo in un ambito spirituale.
Vamos chegando, minha gente, que a casa é nossa. E viva o samba de roda, viva o samba duro, viva o recôncavo da Bahia, Cachoeira, São Félix, Salvador, Cabaceiras, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Maragogipe, Curitiba, Nazaré, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Itaparica, Mar Grande, Caixa Prego, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara. E viva o samba! Maurício, traz o surdo! E Daniele, cadê a viola? O pandeiro de Roberto! Viva Iemanjá! Viva Angola! E viva nós, minha gente!
L'autrice di questa lunga litania è Nilza Costa, una cantante, autrice e compositrice brasiliana di Salvador de Bahia, che però da un po' di tempo vive dalle nostre parti in Italia, un artista con un cuore che pulsa di ritmi ancestrali dell'Africa. Appena dato alle stampe un nuovo album, un album che gira intorno alle cantigas, canzoni sacre della diaspora africana in Yoruba, Kimbundu e portoghese brasiliane. Funzionano un po' come invocazione dirette degli Orishas, che sono gli spiriti che connettono la vita umana con la natura, la storia e il divino. Nilza Costa dal suo ultimo album, un album che, come abbiamo detto, vuole collocarsi dentro la tradizione religiosa del suo paese e ci si vuole proprio mettere dentro in pieno, non semplicemente rappresentarla dall'esterna. la voce di Nils Acosta trascina tutto, bilancia tristezza e calma, contenendo con dignità, con nobile dignità, i traumi dei suoi antenati. L'album, abbiamo detto, Cantigas, un album che si apre e si chiude con pezzi strumentali in cui le percussioni sono la forza motrice. La cantante si inserisce in questo movimento circolare e ipnotico come in un rituale, muovendosi con sicurezza tra passato e presente. Questo è un lavoro che non cade nella trappola della fusion, non ci sono mai eccessi. La riuscita di questo lavoro sta proprio nell'affidarsi esclusivamente alla potenza del rito. Ci ascoltiamo ancora un brano, sempre Nils Acosta, il brano si chiama Exu.
E libera.
La prima parte di Stay Human, collegandoci con un amico di Radio Popolare, Gino Pacifico, bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao Claudio, ciao a tutti, buongiorno.
Stai preparando la borsa, la valigia, perché settimana prossima vai a Sanremo.
Sì, torno a Sanremo, questa volta in un angolo defilato che si chiama appunto Angolo Pacifico, è una specie di piccolo varietà. Minuscolo, liofilizzato, che teniamo in riva al mare, però con un articolo solo per pretese, perché in realtà la qualità degli ospiti è elevata.
Come nasce questa idea e chi sono questi ospiti?
Ma nasce perché è un po' un modo in cui mi è già successo, ho fatto una settimana a Milano al Teatro Filodrammatici, di mettere in scena un po' dei miei pensieri, delle mie canzoni con un ospite.
Sì, appunto, era una serata dove ogni sera c'era un ospite diverso che impreziosiva la serata.
Sì, esatto, c'era sempre questo incontro in quella modalità un po' informale, insomma. E questa è un po' una riproposizione di quello. E appunto farò, è chiaro che è interessante che è proprio a margine del festival, cioè proprio l'intorno, tra l'altro il luogo dove ci esibiremo è veramente sarà a 100 metri dal teatro Ariston. E invece gli artisti che ci saranno sul palco, alcuni sono stati anche in scena, tra l'altro in ruoli diversi, penso a Rodrigo d'Erasmo, ma passerà appunto Newt, Mille, Marta del Grandi, il Calibro 35, il Casino Royal, insomma poi ci sono tutti questi, hanno anche uno showcase dopo l'intervento nel mio programma. È tutta un'iniziativa di Ponderosa in cui lavoro da anni, e quindi abbiamo questo piccolo angolo vicino al mare, veramente a due passi dal mare, in cui per un'ora al giorno, dalle 16.30 alle 17.30, succede questa cosa che un po' è preparata e un po' sarà improvvisata al momento.
Beh, Alyosha così potrà mettere sul suo curriculum che è stato a Sanremo, ne parlavamo una volta, ma Alyosha a Sanremo fa, ma chissà, stavolta vai, timbra il cartellino.
In qualche volta sì, infatti io sono molto curioso di chiedere a tutti un ricordo di affetto, o se vuoi anche il festival che tu lo detesti, puoi detestarlo, amarlo, ma è sempre un riferimento inevitabile per noi culturali, per allontanarti o per desiderare di andare. Quindi sono curioso di sapere anche quanti di loro desiderano in realtà esserci o quanti hanno visto dal divano in mezzo ai genitori.
Senti, come orario sarà in contemporanea con il festival o dopo o prima?
No, no, è nel pomeriggio, faremo lì tutte le iniziative credo collaterali si tengono, anche perché è inutile andare a sfidare, si tengono durante il pomeriggio in mattinata, e quindi noi saremo dalle 16.30 alle 17.30 e gli showcase, poi degli artisti che passano prima da me a fare un'anticipazione, da me verranno anche a fare delle canzoni, ad esempio chiederò quasi a tutti di fare un pezzo sanremese, non so chi e quanti lo vorranno fare, però se hanno un ricordo, e quindi noi saremo un'ora lì e poi dopo si trattengono per fare un loro showcase con il loro repertorio.
Senti, ne approfitto del fatto che siamo collegati telefonicamente per chiederti una curiosità. Tu a Sanremo hai partecipato in duplice veste come cantante, come musicista, ma anche scrivendo canzoni interpretate da terzi. Una cosa legata alla mia ignoranza, ma mi sembra che negli ultimi anni per comporre una canzone prima c'erano due, tre firme. Mo ce ne sono 12. Come si spiega questa cosa qua?
Ma questa è una cosa in effetti che capisco, che chi non entri in quella stanza è cambiato. Una volta c'era appunto uno o due persone, in genere la divisione tra chi si occupava della musica e chi si occupava del testo. Adesso si compongono un po' delle porzioni, arriva il produttore che ha una base, che ha un ritmo fondamentalmente con qualche accordo. Il cantante magari si è appuntato sul telefono una frase e la mette, poi il melodista scrive, quindi è veramente un pomeriggio creativo in cui però alla fine scrivono in 4 o 5, danno un loro contributo, quindi senti meno magari marcata la presenza di un autore, non so, Fossati che scrive per le grandi cantanti italiane, senti meno quell'impronta precisa e senti più un lavoro di tessere che si compongono. La cosa stupefacente anche per me, che lo faccio da anni, è che comunque si inizia alle 10 e a fine giornata una canzone c'è, poi non, ovviamente facendone così tante non escono tutte magnifiche.
Gino, se sei d'accordo, magari la settimana prossima ci risentiamo e ci racconti come sta andando questa sorta di pre-Sanremo.
Molto volentieri, sono lì apposta, poi appunto sono impegnato in quel momento, ma poi gironzolo per assistere anche alla follia che si mette in piedi ogni anno, quindi volentieri.
E noi chiudiamo questa parentesi, tu hai detto che ai tuoi ospiti chiederai una canzone, un loro ricordo personale di Sanremo, noi chiudiamo questa pagina di Stay Human chiedendolo a Pacifico, un suo ricordo, una canzone di Sanremo, che poi la mettiamo.
Ma non posso che dirti, tra l'altro ancora di De Crescenzo, sai che il mio nome è
sì.
De Crescenzo, quindi che ricordo da ragazzino rimasi impressionato dalla canzone, dalla vocalità e dallo smoking, mi sembrava un artista del Rat Pack di Las Vegas che arrivava a cantare, veramente mi impressionò per la qualità dell'esibizione.
Un grazie a Pacifico, la prima parte di Stay Human si chiude qui ascoltandoci appunto un estratto dalla partecipazione di Edoardo De Crescenzo, l'omonimo di Pacifico, al Festival di Sanremo dell'81.
Edoardo De Crescenzo con Ancora.
Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo.
L'abbiamo ovviamente ricordato anche nei nostri notiziari, se n'è andato Jesse Jackson, religioso, politico, attivista statunitense. Aveva tra l'altro partecipato anche alle elezioni primarie per tentare di ottenere la nomina a candidato del Partito Democratico nelle elezioni presidenziali americane dell'84 e dell'88. Aveva fatto anche la campagna nelle ultime elezioni contro Trump. Non lo vogliamo ricordare parlando di un disco che incise per non un'etichetta qualsiasi, ma per la Stax, un'icona per la musica afroamericana. Un disco che non era un disco normale come tutti gli altri, qualcosa di molto particolare, ma andiamo per gradi. A 26 anni il reverendo Jesse Jackson, allievo del dottor Martin Luther King Jr., si recò a Memphis per assistere il suo mentore nello sciopero dei netturbini del 68. Dopo l'assassinio di Martin Luther King, Jackson continuò a lavorare in suo onore dirigendo la sua iniziativa Operation Breadbasket, con sede ad Atlanta. Ma Jackson continuò anche il suo lavoro a Memphis, perché sebbene lo sciopero fosse terminato, il suo lavoro a livello sociale non era ancora ultimato. Jackson registrò un disco decisamente originale per un'etichetta locale, la mitica Stax Records, la stessa per cui incidevano artisti del calibro di Otis Redding, Isaac Hayes, Rufus e Carla Thomas. Il disco in questione uscì nel 71 e si chiamava I Am Somebody.
Tell Uncle Bubba, I am somebody. I am somebody. I may be unemployed, but I am somebody. I may be unskilled, but I am somebody. I may be uneducated, but I am somebody. I may be in jail, but I am somebody. I am God's child. Soul power. Black power. Well.
Molti artisti della Stax alloggiavano al Lorraine Hotel, la struttura dove venne assassinato Martin Luther King, ha dichiarato Jesse Jackson in un'intervista, ricordando a proposito di quell'hotel che era un rifugio per i viaggiatori afroamericani e per l'elite afroamericana locale durante la segregazione. Jackson disse di avere incontrato il dirigente della Stax, Al Bell, che era anche un amico di King, nel 1968, mentre era a Memphis. Bell, da parte sua, disse di essere stato invitato ad ascoltare Jackson a Chicago su raccomandazione di un disc jockey dell'Illinois che riteneva che l'interesse di Bell per l'emancipazione economica dei neri rispecchiasse i sentimenti della retorica del predicatore. «Sono andato a Chicago e ho incontrato il reverendo Jackson», ha detto Bell. «Abbiamo interagito piacevolmente. L'ho incontrato prima che salisse sul palco per iniziare la funzione religiosa di quel giorno». Mentre Jackson intonava una delle prime versioni della sua litania distintiva, I Am Somebody, Bell fu catturato dal vivace ritornello, considerando nel messaggio il rimedio per una nazione di afroamericani il cui morale era stato logorato da un decennio di dimostrazioni passive. «Mio Dio», dissi, «ogni persona di colore in America ha bisogno di sentirselo dire adesso, più che mai», ricorda Bell, «perché è quello che avevamo perso». Non l'avevamo mai recuperato del tutto, ma stavamo perdendo la nostra autostima, la nostra storia.
What Reverend Jesse doing? See, ain't no telling what he gonna be doing.
Yes, sir.
You're your own savior. You got to stand up wherever you are. Freedom can be interpreted from up here, but it must come from down there. It must come from the bottom up.
Beh, Bell propose a Jackson un contratto discografico e fornì a uno dei suoi assistenti un mangianastri per registrare una serie di discorsi successivi di Jackson. Ho portato la registrazione a Memphis, l'ho trasferita da mono a stereo e ho fatto qualche modifica per renderla lunga quanto un album, ha detto Bell. Bell e Stax pubblicarono I Am Somebody come primo LP con la nuova sussidiaria dell'etichetta, la Respect, abbreviazione di Respect Yourself. Il logo dell'etichetta riportava lo slogan Tell it like it is, di le cose come stanno, e il suo catalogo intendeva fungere da flusso sovversivo di messaggi per l'emancipazione dei neri. Non so se vendere molti dischi fosse davvero la priorità. Stavamo progettando di regalare molti di questi dischi a scuole e biblioteche, ha detto Jeff Collat, direttore esecutivo dello Stax Museum of American Soul Music. Volevano che la musica registrata e i discorsi e le poesie fossero ascoltati dai giovani afroamericani e dalla comunità nera, ha detto. Credevano nel potere della parola parlata e di una registrazione audio. Pensavano che in questo modo avrebbero raggiunto più persone. Danny Parker, altro nome importante della Stax, ne fu un pilastro fino agli ultimi giorni come addetta al marketing e alla detta stampa. Ecco, Danny Parker ricorda il passaggio della casa discografica incentrata sul soul alla promozione di un disco di spoken word, di una voce emergente in ambito politico e religioso a livello nazionale. Non vendavamo solo beni materiali, vendavamo anche beni immateriali, il tipo di cose che ci rendevano le persone che eravamo, ha detto Parker. Eravamo orgogliosi del nostro aspetto, del nostro modo di parlare, di ciò che pensavamo, di ciò che facevamo, per unirci e trasmettere la nostra ricca eredità e la nostra storia in ogni aspetto della vita dei neri.
I am somebody. I am somebody. I may be unemployed, but I am somebody.
Nel tentativo di consolidare il successo del disco, in linea con il catalogo principale della Stax, sia Parker che Bell hanno affermato che lo staff della Stax adottò un piano a più livelli che includeva direzione creativa, promozioni e altre tattiche ingegnose per far sì che I Am Somebody diventasse un disco di successo. La differenza principale è che stavamo posizionando Carla Thomas, Booker T and the MGS, Otis Redding e la maggior parte degli altri artisti in modo che potessero diventare artisti crossover, in modo che potessero avere un appeal di massa. Non potevamo adottare le politiche di promozione che usavamo per loro, anche per il disco di Jesse Jackson, ha detto Parker. Allora hanno cercato di sfruttare la risorsa più grande di Jackson, il suo stesso appeal. In questo caso c'era un pubblico integrato, perché Jesse Jackson aveva un seguito importante, ha detto Parker. L'approccio è iniziato con la copertina dell'album, che presentava Jackson come The Country Preacher. Jackson, originario di Greensville, nella Carolina del Sud, ha confessato di essersi guadagnato il soprannome frequentando i ministri del culto a Chicago. Io sono solo un predicatore country, ripeteva spesso Jackson ridendo. Ex conduttore radiofonico, Bell decise di prendere brevi estratti dall'album e li mandò alle stazioni radio perché li trasmettessero tra un brano e l'altro. I disc-jockey neri ne erano orgogliosi, ha detto. Questa pratica li ha spinti ad ascoltare l'album nella sua interezza e dopo aver capito tutto ciò di cui si parlava in quell'album, hanno iniziato a mandare in onda quei 30 e 60 secondi a palla, in heavy rotation, come suol dirsi. È questo che lo ha reso popolare in tutto il paese e ha portato la Respect Records a un livello diverso nel mercato. Nell'agosto del 1972 il roster di artisti della Stax, provenienti da vari generi, si riunì sul palco del Los Angeles Memorial Coliseum per un festival musicale in commemorazione del settimo anniversario delle rivolte del 65 nella comunità di Watts a Los Angeles. Jackson fu incaricato di pronunciare il preambolo. Bell era dietro di lui mentre guidava il pubblico nel recitare ad alta voce la sua ormai iconica frase ad effetto «I am somebody», mentre le parole scorrevano sullo schermo. Parker disse che la litania di Jackson e il suo tema di autoincoraggiamento dei neri erano come una mano e un guanto per la dimostrazione di orgoglio nero che il concerto rappresentava. Per un dollaro, due dollari a testa, si potevano ascoltare i migliori artisti e noi parlavamo con loro, disse Jackson del concerto. 100.000 persone con cui potevamo parlare. Non era per far soldi, ma per fare una dichiarazione.
Right on, give Tommy another great round of applause. This is a beautiful day. It is a new day. It is a day of black awareness. It is a day of black people taking care of black people's business. It is beautiful that the Stax Record Company has come out south to talk about liberation through music and lyrics. Stax Record Company is located in Memphis, Tennessee, on the banks of the Mississippi River.
Quando nel febbraio del 1973 fu pubblicato il film documentario What's Stax sul concerto di Los Angeles, il produttore della pellicola, Mel Stewart, chiamò un'altra futura star che aveva appena finito di registrare un album comico per l'etichetta della Stax, Richard Pryor, a fare da contraltare all'atmosfera familiare del concerto. Stewart filmò le divagazioni blasfeme di Richard Pryor in un teatro di posa e le unì alle riprese del concerto. Questi tre elementi erano cruciali per la vita delle persone di colore, ha detto Parker. Riguardava la nostra musica, riguardava la nostra capacità di ridere e apprezzare l'umorismo di fronte alle avversità, ed era il nostro filo conduttore verso la nostra fonte di forza, l'Onnipotente. Bell ha un'opinione simile. Se si guarda la nostra cultura, quando ci hanno portato in questo paese come schiavi, non ci permettevano di parlare, non volevano che comunicassimo o ci radunassimo, non volevano vedere più di due persone di colore insieme, ha detto Bell. Abbiamo sviluppato un modo sofisticato di comunicare insieme, ha detto Bell. Abbiamo sviluppato un modo veramente sofisticato di comunicare. Eravamo nei campi di tabacco e nei campi di cotone e cantavamo Down by the Riverside per segnalare che quella sera ci sarebbe stata una riunione. Iniziavamo a cantare a quel ritmo e tutti sapevano che quella sera ci sarebbe stata una riunione e dove si sarebbe tenuta, vicino a quegli alberi, vicino a quel fiume. Andavamo lì, ci nascondavamo e chiacchieravamo tra di noi, altrimenti non potevamo parlare. Con un'operazione come il disco di Spoken Word di Jesse Jackson, trasmesso in molte delle radio degli States, gli afroamericani potevano rendersi conto di quanta strada avessero fatto, oltre a porre le basi per fenomeni culturali odierni di successo come gli Spoken Words e i Poetry Slam.
I am somebody. I may be poor, but I am somebody. I may be on welfare, but I am somebody. I may be unskilled, but I am somebody. I am black, beautiful, proud. I must be respected. I must be protected. What time is it? When we stand together, what time is it?
Can we say no more yes about? What time is it? What time is it? What time is it?
Down in Mississippi, way down.
As far back as I can remember, I either had a plow or a hoe. One of those long hole 9 foot sacks standing at the old turn road. Down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, where I nobody needed no bed. Way down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, where I was born, down in Mississippi, where I used to walk down that gravel road, walking with my grandma. Mississippi sun beaming down. I went to get some water. My grandma said, "Young'un, you can't drink that water." She said, "You drink from that fountain over there." And that fountain had a sign. Said for colored only. I was so glad I had my grandma and my papa. No, I won't leave you out, grandpa. My grandpa was so proud of me, y'all. I went down in Forest, Mississippi one time there. Didn't know no better. But I integrated a Washateria. He would tell everybody, my grandbaby Mavis, she went up in that Washateria and washed her clothes. And all the black ladies followed her on up in there. I'm proud of my grandbaby. I saw many more of those signs as I lived in Mississippi. I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. Dr. King saw that every one of those signs taken down. Hey.
Per raccontarvi di questo strano album di Jesse Jackson abbiamo a lungo parlato della Stax, questa etichetta di Memphis, e io non posso che rimandarvi a un podcast che avevamo prodotto quest'estate proprio sulla storia della Stax e della città dove è cresciuta questa etichetta. Questa era la sigla del podcast che vi invito ad andare a cercare sul sito di Radio Popolare.
Il soul dell'avvenire. Storia, personaggi e suoni di un'etichetta discografica e della sua città, la Stax di Memphis. Un radiodocumentario a cura di Claudio Agostoni.
Al termine della trasmissione andate a cercarvi il podcast sulla Stax. Io vi ricordo che nella quinta puntata di quel podcast si parla di Woodstax, ovvero di quel festival del 72 a Los Angeles dove ci fu questa esibizione di Jesse Jackson con la sua ormai all'epoca celeberrima I Am Somebody. Ve ne ripropongo un piccolo estratto con cui andiamo a chiudere la puntata odierna, dove si parla proprio di Woodstax. E con questo vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana da Claudio Agostoni. L'edizione del 1972, infatti, venne organizzata dalla Stax e si tenne il 20 agosto al Los Angeles Memorial Coliseum davanti a più di 100.000 persone. Il nome del concerto, Woodstax, fu creato unendo Woods, come il quartiere, e Stax, il nome della casa discografica che aveva organizzato lo spettacolo. Nato come piccolo evento di quartiere, era diventato un grande festival dentro un enorme stadio. Il concerto prese forma velocemente, pur tra mille dubbi, sull'opportunità di farlo svolgere in una struttura da 100.000 persone. Ma l'organizzazione riuscì innanzitutto a radunare un cast di altissimo valore e spessore artistico, ad avere con sé una star come Isaac Hayes, che proprio quel giorno festeggiava il suo 30° compleanno, e mettere in vendita i biglietti al modico e popolare prezzo di un dollaro, con il risultato di fare un clamoroso tutto esaurito. Le tribune furono allestite in modo da avere più posti a sedere e un migliore visuale sul palco, e fu costruita una recinzione attorno al palco per la sicurezza degli artisti. Verso le 13:45 il Colosseum iniziò a riempirsi di spettatori. I posti a sedere dello stadio si riempirono rapidamente, mentre la produzione si assicurava che tutto fosse pronto. L'orchestra del concerto, soprannominata The Wax 62 Orchestra, e il suo compositore, Dale Warren, rimasero seduti sino alle 14:38, pronti a suonare il loro brano strumentale di riscaldamento intitolato Salvation Symphony. Alle 14:38 il primo brano fu eseguito davanti a una folla di 112.000 persone, per lo più afroamericane.
The brother that all of us have been waiting for, the one we've been waiting for, a bad, bad brother, Isaac Hayes.
black private dicks, sex machine to all the chicks. Damn right. Who is a man that would risk his neck for brother man? Get that won't come up when there's danger all about. Right on. They say this cat's shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, and no one understands him but his.